Oggi faremo insieme questo seminario dedicato ai legumi. Il 10 febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale dei Legumi, la World Pulses Day. La ricorrenza, voluta e definita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016, al termine dell'anno dedicato ai legumi, ha avuto lo scopo di aumentare la consapevolezza sui benefici nutrizionali dei legumi e sul loro ruolo all'interno di un'alimentazione sana e sostenibile. I legumi sono piante appartenenti alla famiglia delle leguminose, disponibili allo stato fresco oppure secco. Fanno parte della famiglia dei legumi i fagioli, i ceci, le lenticchie, le cicerchie, la soia, i piselli, le fave, le carrube, i lupini e le arachidi. Fagiolini e fagioloni sono comunque legumi, ma vengono assimilati alle verdure poiché il baccello è molto più sviluppato e più grande rispetto ai semi e hanno un contenuto molto basso di proteine e di energia e molto alto di acqua, caratteristiche che diciamo li accomunano più alle verdure. Per quanto riguarda la composizione, i legumi sono una buona fonte di proteine, di ferro, zinco e vitamine del gruppo B e di fibra. Questo profilo nutrizionale li rende importanti componenti di una dieta sana e preventiva sia nei confronti dell'obesità che di altre malattie croniche legate all'alimentazione, come ad esempio il diabete e le malattie cardiovascolari e il cancro. Hanno un elevato valore nutrizionale con un basso costo e quindi il loro inserimento nella dieta rappresenta un valore aggiunto anche in termini di sostenibilità economica. Il loro utilizzo è caratteristico della tradizione mediterranea, nella quale si prestano a parecchie ricette tipiche, come ad esempio pasta e fagioli, risi e bisi, ribollita, ceci e baccalà e macco di fave. Per quanto riguarda il contenuto proteico, possiamo dire che in generale le proteine di origine vegetale presentano una composizione caratterizzata da una qualità inferiore rispetto ai prodotti di origine animale. Nei legumi le ragioni di questa differenza sono legate principalmente ad un quantitativo inferiore di amminoacidi solforati, che sono la metionina e la cisteina. Inoltre, anche gli amminoacidi essenziali sono meno disponibili perché la conformazione delle proteine dei legumi è abbastanza resistente alla digestione enzimatica, anche per effetto della presenza di molecole con attività antinutrizionale. L'aggiunta dei cereali, però, migliora la qualità delle proteine di entrambi i prodotti ed anche per questo la combinazione è presente in moltissime ricette della tradizione. Per quanto riguarda i carboidrati, i legumi contengono anche un discreto quantitativo di amido e sono ricchi di fibra. Quest'ultima è presente mediamente nella quantità di 7 grammi per 100 grammi del prodotto pronto al consumo. Nelle bucce dei legumi sono presenti alcuni oligosaccaridi che non vengono digeriti nell'intestino e non vengono degradati con la cottura. Superano dunque i primi tratti dell'intestino e arrivano inalterati al colon, dove sono digeriti dai batteri presenti con produzione di acidi grassi a catena corta e di gas, principalmente idrogeno e metano, che provocano, soprattutto nei soggetti più sensibili, distensione e gonfiore addominali. In questi individui questa sintomatologia può rappresentare una limitazione al consumo di legumi. È possibile però mitigare la sintomatologia e non rinunciare quindi al consumo di legumi utilizzando prodotti decorticati o passati al passaverdure per trattenere parte delle bucce. Facciamo un attimo un piccolo focus sulla fibra, perché è così importante assumerla. Innanzitutto conferisce un maggior senso di sazietà e rallenta lo svuotamento dello stomaco. Poi abbassa il carico glicemico di un pasto, rallentando la digestione e l'assorbimento dei carboidrati. Inoltre migliora la funzionalità intestinale e rappresenta un nutrimento per il microbiota. Infine diminuisce la durata del transito intestinale e riduce i tempi di contatto con potenziali composti dannosi. Per quanto riguarda i grassi, possiamo affermare che la maggior parte delle leguminose contiene quantitativi limitati di lipidi. Fa eccezione l'arachide, arachis ipogea, che si differenzia dagli altri legumi per l'elevato tenore lipidico dei semi, da cui si estrae anche l'olio. Per quanto riguarda i micronutrienti, si può dire che i legumi, contengono come minerali ferro, zinco e rame, come amminoacidi prevalentemente tiamina, niacina e biotina e in quantità minore anche riboflavina. Inoltre sono una buona fonte di folati, la cui assunzione è importante per la prevenzione dei difetti del tubo neurale, come ad esempio la spina bifida nei neonati, e delle malattie cardiovascolari. Inoltre, i legumi contengono dei componenti minori, come ad esempio isoflavoni, lignani, fitosteroli, alcaloidi, saponine e lectine, che sono stati, diciamo, dichiarati dalle nuove evidenze scientifiche, diciamo, importanti, perché hanno delle proprietà fisiologiche e metaboliche interessanti, per cui si riconosce a queste sostanze, o perlomeno a molte di loro, un potenziale ruolo benefico per la salute. Inoltre nei legumi si trovano i fitosteroli, che sono composti con struttura simile a quella del colesterolo, che competono con l'assorbimento intestinale del colesterolo. Per quanto riguarda il ferro, bisogna dire che il ferro che si trova nei legumi è ferro non eme che si trova anche in altri prodotti di origine vegetale. Questo tipo di ferro ha una biodisponibilità più bassa rispetto al ferro, che è presente nella carne e nel pesce, che invece viene chiamato ferro eme. La biodisponibilità del ferro di origine vegetale, tuttavia, può essere migliorata associando un prodotto vegetale alla carne o al pesce, oppure aggiungendo succo di limone o altre fonti di vitamina C, come ad esempio la frutta e i vegetali. I legumi contengono anche delle sostanze chiamate antinutrienti, che sono dei composti che riducono l'assorbimento dei nutrienti essenziali nel corpo e diminuiscono il valore nutritivo del cibo. L'utilizzazione dei legumi nell'alimentazione deve tenere conto, ovviamente, della presenza di questi composti di diversa natura chimica, che sono definiti fattori antinutrizionali o appunto antinutrienti. Nei legumi, come in tutti gli alimenti contenenti fibra, sono presenti tannini e fitati, che hanno la capacità di legare i micronutrienti, in particolare ferro e zinco, e renderli quindi meno biodisponibili, quindi meno assorbibili dall'organismo. Trattamenti domestici, quali l'ammollo e la cottura, e altri trattamenti enzimatici industriali, permettono però un'idrolisi parziale di questi composti, limitandone così la capacità legante. Nei legumi, inoltre, sono presenti anche fattori antinutrizionali di natura proteica che vengono inattivati attraverso la cottura. Queste sostanze sono ad esempio le lectine e la faseolamina, una proteina presente nel fagiolo crudo, tossica e in grado di ostacolare la digestione dell'amido e quindi limitarne l'assorbimento. Quali sono i benefici nutrizionali dei legumi legati ovviamente alla loro composizione nutrizionale? Sicuramente hanno un basso indice glicemico, un basso contenuto di grassi e un alto contenuto di fibre, e questi li rende molto adatti alle persone con diabete. Incrementano il senso di sazietà e aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e i livelli di insulina, riducendo così i picchi dopo l'assunzione di cibo e migliorando in generale l'insulinoresistenza. In questi termini, i legumi sono ideali anche per il controllo del peso. Inoltre, i legumi possono ridurre il rischio di coronariopatia. Avendo questo alto contenuto di fibra, che è in grado di ridurre il colesterolo, LDL, che è un fattore di rischio riconosciuto per le coronariopatie, le evidenze scientifiche riportano che effettivamente si possono ridurre il rischio di coronariopatia. Inoltre sono un'ottima fonte di vitamine, come ad esempio i folati. Inoltre l'alto contenuto di ferro li rende alimenti in grado di prevenire l'anemia da mancanza di ferro sia nelle donne che nei bambini, specialmente se combinato con gli alimenti ricchi di vitamina C che ne migliorano l'assorbimento. La qualità delle proteine È importantissima per la crescita e lo sviluppo, questo è vero, ma le proteine contenute nei legumi possono essere di molto migliorate se associate nel pasto ai cereali. E quali sono altri benefici? I legumi sono naturalmente privi di glutine, quindi sicuramente adatti ai celiaci. Sono ricchi di composti bioattivi come fitochimici e antiossidanti, che hanno proprietà antitumorali, promuovono la salute delle ossa e inoltre i fitoestrogeni che contengono possono anche prevenire il declino cognitivo e ridurre i sintomi della menopausa. Oggi vedremo insieme 5 tipologie di legumi e insomma scopriremo qualche curiosità a proposito di questi. Iniziamo con i fagioli. Allora, esistono due generi principali di fagioli che sono i Phaseolus, a cui appartengono ad esempio i borlotti e i cannellini molto conosciuti, e i vigna. Le specie sono queste che vi riporto: il fagiolo tondo, chiamato Phaseolus vulgaris, il fagiolo di lima o fagiolo di burro, Phaseolus lunatus, il fagiolo azuchi, il Vigna angularis, il fagiolo mung o soia verde, il Vigna radiata, il fagiolo nero, fagiolo indiano o fagiolo mungo, il Vigna mungo, il riso cea o rice bean, il fagiolo riso, Vigna umbellata, fagiolone, Vigna aconitifolia, fagiolo di Tepari, Phaseolus acutifolius e fagiolo dell'occhio, Vigna unguiculata. Secondo la FAO, le varietà di fagioli sono oltre 40.000, solo di genere Phaseolus, un patrimonio alimentare estremamente biodiverso. L'origine dei fagioli è antichissima e la loro coltivazione è diffusa in tutto il mondo ormai da millenni. Se presso i Sumeri e gli antichi Egizi venivano coltivati i cosiddetti fagioli dell'occhio, nelle Americhe, Inca, Maya e Aztechi coltivavano varietà molto vicine ai nostri borlotti, cannellini e fagioli neri, da secoli prima dell'arrivo di Colombo. I fagioli del vecchio mondo, quelli occhiati, si diffusero anche a Roma, tanto da essere citati da Apicio nella sua famosa raccolta di ricette De Re Coquinaria. Le varietà americane, invece, giunte in Europa, riscossero un enorme successo, soprattutto grazie alla loro dolcezza e alla resa maggiore in agricoltura. In generale, l'alto valore proteico e il grande potere saziante avrebbero fatto dei fagioli uno dei cibi prediletti, dai contadini e in generale dalle classi popolari, così come le immortalò Annibale Carracci nel celebre dipinto Il mangiatore di fagioli. Per quanto riguarda la ripartizione energetica, si può dire che il 29% dell'energia che si può ricavare dai fagioli deriva da proteine, il 6% dai lipidi, il 50%, il 54% dai carboidrati e l'11% dalla fibra. I fagioli hanno un grande valore nutrizionale e infatti apportano circa 303 calorie per 100 grammi di prodotto e solo 2 grammi di grassi. Hanno un elevato potere saziante grazie all'elevata quantità di fibra, circa 17,5 grammi per 100 grammi di prodotto, e sono ricchi di proteine, circa 23 grammi per 100 grammi di prodotto. Inoltre contengono anche la vitamina A, B, C ed E, oltre che ferro, zinco e fosforo. Discorso a parte fanno i fagiolini, che si consumano esclusivamente freschi. Sono composti al 90% di acqua e contengono una minore quantità di proteine con valore energetico più basso. Sono però più ricchi di vitamina A e di sali minerali. Vi citerò ora 8 varietà italiane, di fagioli, tra i più famosi. Il primo è il fagiolo bianco di Rotonda DOP, originario della Basilicata. Pare che lo stesso Giuseppe Garibaldi, giunto a Rotonda in Basilicata, fosse rimasto colpito dalla bontà di questi fagioli caratterizzati dal colore bianco dei semi e dal lavorio del bacello. coltivati fra i laghi della Valle del Mercure, oltre che a Rotonda, anche a Bigianello, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore. Questi fagioli hanno una buccia particolarmente sottile grazie al basso contenuto calcareo del terreno, cosa che diminuisce drasticamente i tempi di cottura, e risultano maggiormente proteici, fino a 27 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto secco, rispetto alle altre varietà di fagioli. Andiamo avanti con il fagiolo di Sarconi IGP, sempre originario della Basilicata. Coltivati lungo i pendii dell'Appennino Lucano, i fagioli di Sarconi hanno un sapore particolarmente dolce grazie all'elevata concentrazione di zuccheri data dai terreni sabbiosi e argillosi sui quali vengono coltivati. L'altra grande caratteristica di questi fagioli è la varietà. Essi infatti comprendono ecotipi diversissimi, dai cannellini ai borlotti fino ai fagioli con l'occhio. I tempi di cottura sono un po' più lunghi rispetto a quelli di Rotonda. L'abbinamento perfetto è con i salumi lucani, come la salsiccia di Cancellara e la soppressata di Rivello. Poi abbiamo il fagiolo del subappennino Dauno, in Puglia. Tra Anzano di Puglia, Monteleone, Panni, Orzara e Faeto si producono fagioli cannellini bianco-avorio e dalla forma leggermente schiacciata. Questi legumi sono coltivati in assenza totale di irrigazione. I terreni poveri di calcare permettono di ottenere un prodotto dalla buccia particolarmente sottile e dall'elevata digeribilità. Diventati protagonisti di proverbi locali quali "sembri una pignatta di fagioli", detto per una persona particolarmente brontolona, questi fagioli danno il meglio proprio cotti in pignatte di terra cotta con la pasta o come ingredienti di zuppe, accompagnati da salumi locali come il prosciutto o la soppressata di Faeto. Andiamo avanti con il fagiolo di Cuneo IGP, originario del Piemonte. Le ricette delle Alpi Marittime e un modo di coltivazione tradizionale con l'uso di canne incrociate rendono il fagiolo di Cuneo particolarmente interessante dal punto di vista folcloristico. Caratterizzato dal colore bianco crema con screziature violacee, ha bisogno di essere messo a bagno per qualche ora prima della cottura. Tipico di tutta la provincia di Cuneo, questo fagiolo viene spesso usato come ingrediente per zuppe e minestroni, sposandosi alla perfezione con l'aglio locale come quello di Caraglio, oltre che con lardo e porri. Andiamo avanti con il fagiolo di Lamon IGP in Veneto. Di colore variabile dal crema al rosso, questo fagiolo è rinominato per la delicatezza della polpa, mentre la scorza appare più o meno consistente a seconda della varietà. In questa zona della provincia di Belluno, la coltivazione di fagioli è attestata già a partire dalla prima metà del XVI secolo e il centro di Lamon compare già in documenti del 1800 proprio a proposito di questo prodotto. È apprezzato soprattutto per le zuppe con aglio, patate e carne di maiale. Poi abbiamo il fagiolo cannellino di Atina DOP, nel Lazio. Il fagiolo di Atina ha la buccia talmente sottile da non aver bisogno di messa a bagno prima della cottura. Orgoglio del Frusinate è una varietà che necessita di irrigazione solo una volta a settimana. Consumato con la pasta o in zuppe corroboranti, viene spesso accompagnato dal guanciale, altro grande protagonista della cucina locale. Per finire abbiamo i fagioli di Casalbuono in Campania e quelli di Sorana IGP in Toscana. I fagioli di Casalbuono, secondo alcune fonti, diciamo che la loro coltivazione risalirebbe addirittura al XIII secolo. Adesso le varietà sono cambiate, comprendendo anche la Sant'Antere dal fondo beige e dalle screziature rosse, e la Panzarietta dai semi metà bianchi e metà beige. Sono utilizzati soprattutto come ingrediente principale di ricette locali, come le tagliatelle o i tubetti, seguendo la tradizione napoletana. Oppure con i fagioli o in una zuppa con cotiche e scarole. I fagioli di Sorana IGP, invece, hanno un sapore delicato e pelle sottilissima, un'alta digeribilità e alti valori nutrizionali. Sono considerati veramente un toccasana per la salute. di colore bianco perlaceo, piccolino, di forma irregolare e schiacciata, o rosso con striature più scure, forma allungata e sapore più rustico, è uno dei vanti della regione toscana. I fagioli sono estremamente versatili e sono da sempre protagonisti della cucina popolare. Perfetti in insalate con tonno, cipolle o cereali, ideali per vellutate o creme. Ottimi anche come riserva di proteine vegetali nelle diete vegetariane e non solo. I fagioli sono protagonisti anche di diverse ricette di origine centro-sudamericana, come il pollo con i fagioli neri o i burritos. Stringono legami di gusto anche con la carne, soprattutto di maiale, e i molluschi nelle zone di mare. Ma è con i carboidrati che i fagioli formano un binomio insuperabile. Basti pensare alle moltissime variazioni della pasta e fagioli, piatto succulento, povero e capace di mille interpretazioni, a partire dalla consistenza, asciutta, cremosa o brodosa, da gustare bollente o quasi fredda, appena preparata o il giorno successivo. A Napoli, ma anche nel Lazio, viene spesso aggiunta la codica di maiale, mentre a Salerno e a Taranto si uniscono le cozze. In provincia di Latina, invece, è uso preparare la pasta e fagioli con lasagne, delle tagliatelle corte, una ricetta arricchita anche dal guanciale. Per queste preparazioni si usano solitamente i cannellini, mentre i borlotti vengono più utilizzati per le zuppe. I ceci. Il cece, Cicer arietinum, è una pianta erbacea della famiglia delle febacee. Il nome deriva dal latino Cicer e arietinum deriva dalla somiglianza che hanno i semi, con il profilo della testa di un ariete. Le prime testimonianze archeologiche di cultura le abbiamo in Iraq, risalenti all'età del bronzo. Tra il 1580 e il 1100 a.C. ci sono testimonianze scritte della presenza del cece in Egitto. In particolare venivano impiegati soprattutto per alimentare gli schiavi, perché erano fonte di energia e permettevano di lavorare anche nelle giornate più estenuanti. Anche i greci credevano che i ceci dessero potenza. Infatti il nome greco dei ceci era kikus, che appunto significa forza. Nella Roma imperiale, invece, le famiglie nobili usavano i nomi dei legumi come cognome. Famoso esempio, Cicerone. I ceci hanno un grande valore nutrizionale, apportano oltre 300 calorie per 100 grammi di prodotto e 6 grammi di grassi. Contengono quasi tutti gli amminoacidi essenziali e, malgrado il 50% della loro composizione sia costituita da carboidrati complessi, hanno un indice glicemico piuttosto basso anche grazie all'alto contenuto di fibre. Il contenuto proteico è elevato, cosa che li rende particolarmente adatti per chi segue regimi alimentari di tipo vegetariano. Sono ricchi di vitamine e minerali, acidi grassi e acidi grassi polinsaturi. Grazie al loro basso indice glicemico, i ceci rappresentano un'ottima fonte di carboidrati per i pazienti che presentano problemi correlati all'insulinoresistenza, al diabete, all'obesità e alle malattie cardiovascolari. Ci sono diversi studi clinici che dimostrano un effetto favorevole sul metabolismo glicidico, sulla riduzione della colesterolemia, sul senso di sazietà, sulla perdita di peso e sull'abbassamento della pressione arteriosa. L'elevato contenuto di fibre solubili e insolubili presenti nei ceci favorisce la fermentazione da parte dei batteri colici e aiuta al mantenimento di una corretta funzione intestinale. L'assunzione di butirrato, licopene, saponine ed altre sostanze presenti nei ceci è stata correlata alla riduzione del rischio di insorgenza di alcune tipologie di cancro, come quello del colon retto, della prostata e del polmone. Vediamo ora alcune inconsuete varietà italiane di ceci. Cominciamo con il cece rosso di Orcofeghino. Giunto nell'entroterra dalla costa Ligure, il cece rosso di Orcofeghino è coltivato tra le colline di questa località in provincia di Savona. Caratterizzati dal colore rossastro, questi legumi vengono coltivati ancora a livello familiare e utilizzati per preparare lo zemin, la minestra di ceci ligure. Poi abbiamo il cece pergentino, coltivato dai mezzadri di Pergine Valdarno in provincia di Arezzo. Il cece pergentino è di colore chiaro e di dimensioni ridotte, come il nocciolo di una ciliegia. La buccia di questa varietà è molto fine, conferendo al cece pergentino un sapore particolarmente delicato e rendendolo perfetto per vellutate e zuppe. Proseguiamo con il cece di Capitignano. Coltivato sulle montagne della provincia dell'Aquila in Abruzzo, il cece di Capitignano è piccolo e tendente a ruggine. Grazie alla sua compattezza e al suo sapore deciso, è stato sempre usato in questa zona per la preparazione di farine e crocchette o per le insalate. Il cece di Navelli. Oltre al rinomatissimo zafferano, lo splendido borgo medievale di Navelli, ai piedi del Gran Sasso, ha tra le sue produzioni tipiche anche quella dei ceci, dalla buccia liscia e color crema, o ruvida e tendente a ruggine. Questa varietà viene coltivata su terreni aridi, a volte pietrosi, facendola ruotare con altre colture come erba medica oppure orzo. La versione bianca viene spesso usata per vellutate e minestre, mentre quella rossa ha un sapore più intenso e una buccia più dura ed è perfetta per la preparazione di zuppe. La coltivazione dei ceci ha ancora un valore culturale molto forte in questa zona e a fine agosto, al cospetto degli abitanti di Navelli, i produttori della zona si cimentano in una sfida nella preparazione di ricette locali come i ceci con lo zafferano oppure in umido. Ad aprire il cenone della vigilia di Natale, invece, per gli amanti della tradizione, vi è la minestra di ceci e castagne, simbolo del paese. Dopodiché abbiamo il cece nero della Murgia Carsica. La Murgia Barese, tra Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, è terra di grandi tradizioni agricole. Oltre alla cipolla di Acquaviva, Esecolari Uliveti e Mandorleti, celebre è anche la produzione dei ceci neri. Dalla forma piccola e irregolare, nerissima, questa varietà è molto gustosa e particolarmente ricca di fibre, oltre il doppio rispetto al cece comune. E di ferro, tanto da essere raccomandata alle donne in dolce attesa. Il sapore è molto intenso, sicché è possibile consumarlo anche solo in minestra con un filo di olio extravergine d'oliva. Dopodiché abbiamo il cece rosso di Cassano. Sempre sull'altopiano della Murgia, un'ulteriore varietà è quella del cece rosso di Cassano, dalla forma liscia, tondeggiante e dal colore rosso intenso. Dal sapore più delicato rispetto al cugino nero, il cece rosso è ottimo consumato con la pasta, in particolare con tagliolini, olio extravergine d'oliva e pomodorini. Abbiamo poi il cece di Teano. Orgoglio della provincia di Caserta e di una cittadina che all'Italia ha dato moltissimo, il cece di Teano ha una superficie rugosa color nocciola, possiede un sapore intenso e una grande capacità di assorbimento dell'acqua. Infatti i semi aumentano notevolmente di dimensioni durante la cottura. La ricetta tradizionale prevede tagliolini fatti in casa con i ceci, sugo di pomodoro e salsiccia di maiale nero teanese. Secchi o trasformati in farina, quindi essiccati, macinati e liberati dalla crusca, i ceci sono protagonisti di ricette tradizionali come la panissa e la farinata ligure, la cecina toscana, la minestra di ceci Etria salentina, lo zemin ligure o la più semplice pasta e ceci romana, o ancora le panelle, uno street food palermitano per eccellenza. Si prestano a moltissime ricette. Polpette, basti pensare ai falafel medio orientali, insalate, contorni e vellutate. Sono facili da ridurre in crema, sono al centro di elaborate ricette creative o di piatti etnici, come l'hummus, che è arricchito con tahina, aglio e spezie. Si abbinano a moltissimi altri alimenti, cereali, pesci, come ad esempio gamberi, baccalà e vongole, verdure, carni e castagne. Parliamo ora delle lenticchie. Quello che si mangia sono i semi della Lens culinaris, della famiglia delle fabacee. È una pianta annuale coltivata in diversi paesi di tutto il mondo, ma che non si trova praticamente più allo stato selvatico. Oltre che in Europa, principalmente nei paesi meridionali e orientali, come Italia, Grecia e Cipro, la lenticchia si produce in Asia Minore e Centrale, nel vicino Oriente, in Canada e in Australia. In Italia sono coltivate praticamente in tutte le regioni, con un'antica tradizione in Sicilia, Abruzzo e Umbria. Si adatta bene anche a zone semiaride, terreni poco fertili, zone montane e ha una buona resistenza agli attacchi dei parassiti. Inoltre è molto preziosa nella rotazione delle colture. La pianta ha uno stelo tra i 20 e i 70 centimetri con foglie alterne e composte. Fa dei fiori a corolla bianchi e blu, riuniti in grappoli, mentre i frutti sono costituiti da baccelli piatti che contengono uno o due semi di dimensione e colore vari, dall'arancione al giallo, dal verde chiaro a tonalità più scure fino al bruno. Sono proprio questi semi la parte comunemente consumata. Le lenticchie sono tra i primissimi legumi a essere consumati e coltivati dall'uomo. Le prime tracce si fanno risalire alla mezzaluna fertile e se ne trovano testimonianze anche nella Genesi, nella Bibbia, nel famoso episodio di Esaù, che si legge proprio per un piatto di lenticchie cedette il diritto di primogenitura al fratello Giacobbe. Pare inoltre che dall'antico Egitto partissero regolarmente delle navi cariche di lenticchie verso i porti greci e italici. Certo è che venivano apprezzate sia ad Atene che a Roma, tanto che l'autore latino Plinio il Vecchio, nella sua opera Naturalis Historia, le cita come alimento dal grande valore nutritivo e capace di infondere tranquillità nell'animo. Sembra addirittura che l'obelisco del colonnato di Piazza San Pietro a Roma, portato nella città eterna per volere dell'imperatore Caligola, abbia attraversato il Mediterraneo protetto da un gigantesco carico di lenticchie. Sin dal Rinascimento le lenticchie sono simbolo di prosperità e denaro, tanto da attribuire loro il potere di portare soldi, soprattutto se mangiate a cavallo del nuovo anno. Tradizione che è in voga anche oggi. Il motivo sarebbe da ricercarsi nel fatto che a parità di peso con altri legumi, le lenticchie sono molte di più, simbolo per questo di un maggior numero di monete d'oro guadagnate durante l'anno successivo. Nella cultura ebraica, invece, le lenticchie simboleggiano il ciclo della vita, per via della loro forma rotonda. Quali sono le loro proprietà nutrizionali? Sicuramente hanno un elevato valore nutrizionale perché apportano circa 300 calorie per 100 grammi di prodotto. Hanno un bassissimo contenuto di grassi, 1 grammo per 100 grammi di prodotto. Sono una buona fonte di carboidrati complessi, proteine e fibre e contengono anche potassio, ferro e fosforo, vitamina B1 e B2. E anche in questo caso ho riportato delle varietà italiane particolari di lenticchie. La prima è la lenticchia di Castelluccio di Norcia. Coltivata lungo tutto l'altopiano di Castelluccio all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la lenticchia di Castelluccio di Norcia è caratterizzata soprattutto dalla grande varietà dei suoi colori e dalla forma rotonda ed appiattita. Dalla buccia estremamente sottile, ha un tempo di bollitura di 20 minuti e un'alta digeribilità. È perfetta consumata con le carni grasse e naturalmente con i salumi dell'Umbria. La fioritura della lenticchia, dà vita nella piana di Castelluccio a uno spettacolo magnifico che nulla ha da invidiare a quello della fioritura della lavanda in Provenza. Dopodiché abbiamo la lenticchia di Altamura. Tra le piante di lino e cotone nello scenario delle Murge è ormai celebre la coltivazione della lenticchia di Altamura. Questa varietà si caratterizza per le sue grandi dimensioni e il colore verdastro. Questo tipo di lenticchia ha bisogno di essere messa a bagno la sera prima e viene servita tradizionalmente come minestra con aglio, cipolla, sedano ed olio extravergine d'oliva. Parliamo ora della lenticchia di Mormanno. Ci spostiamo quindi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, dove nel paese di Mormanno si coltiva da secoli una varietà di lenticchia dal seme molto piccolo e dal colore che varia dal rosa al verdone. Dopo diversi decenni di abbandono, si è deciso di ripristinare, la coltivazione. Si tratta di una lenticchia molto leggera, dalla buccia sottile, cucinata soprattutto nella zuppa con abbondante peperoncino locale. Andiamo avanti con la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio. Coltivata a circa 1200 metri di altitudine all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, secondo alcuni documenti addirittura dall'anno 1000, la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio si caratterizza per le sue dimensioni estremamente piccole e per la sua naturale sapidità. Non ha bisogno di ammollo ed è consumata principalmente come ingrediente principale di zuppe con erbe, aglio ed olio extravergine d'oliva. La lenticchia di Ustica è una delle lenticchie più piccole d'Italia. Coltivata su un terreno lavico e di colore marrone scuro, questa lenticchia è usata soprattutto per zuppe con ortaggi della zona e finocchietto selvatico, oltre che con la pasta. Dal sapore delicato, non necessita di ammollo e ha un tempo di cottura di circa 40 minuti. Lenticchia di Villalba. Il comune di Villalba in Sicilia è stato tra i principali produttori di lenticchie in Italia fino alla prima metà del Novecento. La varietà autoctona è a seme grande e le sue qualità nutrizionali sono straordinarie. Questa lenticchia infatti può contenere anche più di 10 mg di ferro per 100 g di prodotto e possiede un ottimo tasso di proteine. Necessita di ammollo dalla sera prima ed è utilizzata soprattutto per le minestre. La lenticchia di Rascino invece è piccola e marroncina e viene coltivata nella zona del Cicolano tra orchidee selvatiche e farro, al confine tra Lazio e Abruzzo. Seminata ad aprile ed irrigata con le acque sorgive del Parco della Peschiera, questa lenticchia è stata da sempre consumata dai pastori della zona. Cotta nel latte, si dava agli ammalati. Si tratta di una lenticchia piccola che necessita di ammollo ed è ottima per preparare zuppe con il farro locale o col grano bianco tipico di questo territorio. Andiamo avanti con la lenticchia di Soleto. Nel cuore della Grecia salentina, dove i discendenti della Magna Grecia parlano ancora oggi un dialetto dorico, il grico, viene coltivata un'antichissima varietà di legumi molto simile ad una lenticchia chiamata bicia, al quale appartengono anche le fave. Anche se il colore nero e la consistenza rugosa possono far immaginare il contrario, si tratta di una varietà estremamente digeribile che prevede una cottura di circa 45 minuti. È impiegata di solito per preparare minestre con olio extravergine d'oliva ed erbe locali. Le lenticchie sono versatili, nutrienti, economiche, semplici da preparare. Sono tra i prodotti fondamentali della cucina italiana e non solo, impiegate tanto in ricette tradizionali quanto in piatti creativi. La cucina regionale le vuole cotte in umido, abbinate alla pasta o come ingrediente principale di zuppe o minestre, soprattutto al sud. Ma la capacità di abbinarsi a diversi alimenti apre un ampio ventaglio di possibilità. Si tratti di ingredienti autunnali come zucca o funghi, di carni grasse come nel classico piatto di fine anno con zappone o cotechino, o di frutti di mare. Per l'alto contenuto proteico sono un alleato importante perché seguono un regime vegetariano, da sole o abbinate ad altri prodotti di origine vegetale. Si acquistano secche e si devono conservare al buio in un luogo fresco e asciutto. Nel caso di varietà dalla pelle sottile o delle lenticchie rosse decorticate, non necessitano di ammollo prima della cottura. Vediamo ora le cicerchie, Latirus sativus. Le cicerchie sono un legume molto resistente alla siccità e possono essere coltivate anche in zone con clima fortemente arido e terra poco fertile, garantendo comunque delle rese abbondanti. Poco diffusa in Italia e in Europa, la cicerchia trova invece largo uso in Asia e nell'Africa occidentale, sia per il consumo umano sia per quello animale. In Italia il consumo è limitato ad alcune regioni, soprattutto Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Abruzzo, Marche e Umbria. E la forma commerciale più diffusa è quella secca. La cicerchia è un legume molto salutare, ricco di proteine e amidi, fibre alimentari e vitamine B1, B2 e B3. C'è però un'avvertenza speciale sulle cicerchie. All'interno di questo legume è infatti presente una neurotossina denominata ODAP. Questa sostanza, se ingerita in grosse percentuali, può provocare una malattia neurodegenerativa chiamata latirismo. Questa malattia si è diffusa in modo particolare in paesi colpiti da forti carestie, dove la popolazione per periodi molto lunghi, si è nutrita con soli semi di cicerchia. Ma ovviamente c'è un modo per eliminare le tossine contenute nella cicerchia, perché altrimenti non avremmo potuto dire che essa è un alimento benefico. Se si esegue un buon lavaggio del legume, non rimane alcuna traccia delle tossine nocive. Successivamente è bene mettere le cicerchie in macerazione per 24 ore in acqua salata. L'acqua va però sostituita un paio di volte durante l'ammollo e buttata allo scadere delle ore. In seguito le cicerchie, prima di essere consumate, vanno bollite in maniera particolarmente accurata. Quindi basta solamente rispettare le dovute norme igieniche e la cicerchia può essere consumata in tutta tranquillità. Una delle più famose è la cicerchia di Serra dei Conti, coltivata nelle Marche, ma negli ultimi anni si sono fatte conoscere anche altre varietà autoctone, come la cicerchia dell'Altopiano di Navelli, la cicerchia di Anacapri, quella di Frigento, quella di Campo di Mele e la cicerchia della Murgia. Facciamo adesso un rapido riferimento alla soia, Glicine Max. La soia è un legume originario dell'Estremo Oriente, giunta in Europa soltanto agli inizi del 1900, importata dall'Inghilterra come alimento per diabetici. Oggi è diventata una delle più importanti piante alimentari, utilizzata in moltissime preparazioni industriali. Nonostante la facilità di coltivazione, la soia è la pianta transgenica più coltivata nel mondo, divoratrice di terreni e di biodiversità. L'Italia è leader in Europa. È leader europea per la produzione non OGM e viene coltivata soprattutto nelle regioni del nord. Il 90% è destinato al comparto zootecnico, ovvero diventa mangime per gli animali. La soia ha un sapore simile al fagiolo e da essa si ricavano anche prodotti alimentari presenti nella grande distribuzione, come l'olio, la farina, la salsa, il latte, il gelato e il tofu, un formaggio a base di soia. Si differenzia nettamente dagli altri legumi per l'elevato tenore in proteine, il 36,9% in particolare, e in lipidi, 18,1%. Contiene nella stessa proporzione, che è l'11%, amido glucidi solubili e fibra, oltre a discrete quantità di sali minerali e di vitamina. Da essa si estrae la lecitina, una sostanza eccezionale che ha un importante ruolo preventivo nei confronti dell'aterosclerosi. I suoi derivati impiegati a scopo alimentare sono i semi consumati prima della completa maturazione, i germogli utilizzati prevalentemente in Estremo Oriente, la farina con cui si preparano prodotti dietetici, dolci e mangimi per animali, l'olio, latte e formaggio di origine vegetale, salsa e glutammato monosodico. Ma quali sono le quantità e le frequenze, che dovremmo assumere? La piramide alimentare italiana, cita i legumi come un alimento da consumare settimanalmente, quindi tutte le settimane. E le consiglia per, diciamo, 2 o più volte a settimana. Le linee guida, per una sana alimentazione invece riportano le seguenti frequenze. Dagli 1 ai 3 anni, si dovrebbero consumare 3 volte a settimana 30 grammi di legumi freschi o 10 grammi di secchi. Dai 4 ai 6 anni, sempre 3 volte a settimana, 60 grammi di legumi freschi o 20 grammi di secchi. Dai 7 ai 10 anni, 3 volte a settimana, 90 grammi di legumi freschi o 30 grammi di secchi. Dagli 11 ai 17 anni, 3 volte a settimana, dai 120 grammi freschi ai 40 grammi secchi. Per gli adulti invece, si raccomandano, insomma, 3 volte a settimana o più. Per quanto riguarda le porzioni, negli adulti abbiamo 50 grammi legumi secchi, che sono circa 2-3 cucchiai medi, e 150 grammi per quanto riguarda invece legumi freschi surgelati, ammollati o in scatola. Le linee guida per una sana alimentazione, ci dicono come comportarci nell'assunzione dei fagioli. In particolare, consigliano di aumentare il consumo di legumi, fagioli, ceci e lenticchie, sia freschi che secchi, alternandoli alle fonti di proteine animali, quindi carne, pesce, uova, latte e derivati, avendo sempre cura di limitare le aggiunte di oli o di grassi. Inoltre, le linee guida riportano che se si ha una sensibilità particolare ai legumi e l'eventuale produzione di gas dà fastidio, si può provare ad usare i prodotti decorticati oppure ad eliminare le bucce dei legumi usando un passaverdure. In questo modo si facilita la digestione dei legumi anche per i bambini più piccoli. La riduzione in purea dei legumi interi con un frullatore non è sufficiente perché non elimina le bucce e quei composti, che sono causa del problema. Bisogna ricordarsi che l'assorbimento del ferro non eme contenuto negli alimenti di origine vegetale e viene favorito dal consumo di proteine animali o di frutta o di altra fonte di vitamina C nell'ambito dello stesso pasto. Le linee guida consigliano inoltre di usare con cautela gli integratori a base di fitoestrogeni, ponendo attenzione a non superare le dosi ammissibili. Invece, una dieta che contenga alimenti ricchi di fitoestrogeni, come i legumi, è protettiva per la salute. Sul cibo, sugli alimenti, sulla nutrizione in generale girano tantissime false credenze, false notizie. Quella, diciamo, più importante che riguarda i legumi è quella che non è vero che gli integratori a base di proteine del fagiolo facciano dimagrire o servano per curare il diabete. L'importante, è sempre avere una dieta varia, bilanciata ed equilibrata e fare attività fisica. Non esistono, diciamo, degli integratori con poteri magici particolari. Una cosa molto importante dei legumi è il loro contributo alla sicurezza alimentare. Che cos'è la sicurezza alimentare? Essa è una situazione in cui tutte le persone in ogni momento hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana. I legumi sono una fonte conveniente, nel senso di sostenibile anche dal punto di vista economico, di proteine e minerali per la gran parte della popolazione rurale nel mondo. Hanno una lunga shelf life, ossia una vita di scaffale, un termine che si utilizza per dichiarare la vita commerciale del prodotto, quindi il tempo che trascorre tra la produzione e il consumo dell'alimento senza che ci siano rischi per la salute del consumatore. Avendo una lunga shelf life, questi possono rimanere stoccati per lungo tempo senza il rischio di perdere il loro valore nutrizionale. Inoltre, molti legumi resistono alla siccità, quindi anche in questo caso, possono contribuire alla sicurezza alimentare perché i raccolti non vengono perduti. I legumi hanno un ruolo importante anche nel cambiamento climatico. La produzione alimentare, la sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegati, che sia sotto forma di siccità, inondazioni o uragani. Il cambiamento climatico ha un impatto su tutti i livelli di produzione alimentare e, in ultima analisi, sull'instabilità dei prezzi degli alimenti e la sicurezza alimentare delle comunità agricole colpite. Mentre il suo impatto varia tra le culture e le regioni, il cambiamento climatico mette la sicurezza alimentare globale ancora più a rischio e si acuiscono i pericoli della denutrizione in regioni povere. Il cambiamento climatico contribuisce anche a spostare le aree di produzione di colture alimentari e non alimentari intorno al mondo. A meno che non vengano stabilite urgentemente misure sostenibili, il cambiamento climatico continuerà a mettere pressione sugli ecosistemi agricoli, in particolare sulle regioni e sulle popolazioni particolarmente vulnerabili. Introdurre i legumi nei sistemi di agricoltura può essere la chiave per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. I sistemi agroforestali sostengono l'adattamento attraverso la maggiore resilienza a estremi climatici e l'aumento della produttività. E I legumi sono intelligenti rispetto al clima, in quanto sono in grado contemporaneamente di adattarsi al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti. Inoltre, i legumi hanno un'ampia diversità genetica dalla quale possono essere selezionate o allevate varietà migliori. Questa diversità è una caratteristica particolarmente importante perché possono essere sviluppati legumi più resistenti al clima. Ad esempio, gli scienziati dell'International Center for Tropical Agriculture stanno attualmente lavorando allo sviluppo di una varietà di legumi che può crescere a temperature superiori alla normale zona di comfort del raccolto. Visto che gli esperti del clima hanno detto che il caldo sarà la più grande minaccia alla produzione di fagioli nei prossimi decenni, queste varietà di legumi migliorati saranno di grande importanza. Il materiale genetico, dei legumi attualmente viene conservato nelle banche genetiche e questo rappresenta un ottimo investimento nell'adattamento ai cambiamenti climatici, perché queste risorse sono disponibili per la ricerca, l'allevamento e la formazione in campo alimentare e agricolo. In altre parole, le caratteristiche necessarie per l'adattamento a futuri scenari climatici possono essere trovate nei serbatoi genetici conservati nella rete delle banche genetiche. I legumi hanno un ruolo anche per la biodiversità. Che cos'è la biodiversità? Con questo termine si indica solitamente il numero di specie diverse presenti in un certo ecosistema. Ed è noto che un sistema formato da esseri viventi più diversificati è più sano e più facilmente può far fronte a dei cambiamenti ambientali. Ovviamente la buona salute di un suolo è alla base della sicurezza alimentare. I legumi aiutano ad aumentare la biomassa microbica vitale e l'attività del suolo, quindi ne migliorano la biodiversità. Le leguminose fertilizzano il terreno in cui crescono grazie alla simbiosi con il rizobium, un battero azoto fissatore che trasforma l'azoto atmosferico in composti azotati, prevalentemente assorbiti dalla leguminosa stessa. Una parte dei sali però rimane nel terreno, aumentandone la fertilità. Per questo motivo i disciplinari dell'agricoltura biologica prevedono la coltivazione di legumi in rotazione con altre colture. Inoltre, alcune varietà di legumi sono anche in grado di liberare il fosforo legato al suolo, che ha anche l'importante funzione di nutrire le piante. Coltivare i legumi, quindi, in diversi sistemi di coltivazione arricchisce l'agrobiodiversità, assicura resilienza verso il cambiamento climatico e migliora i servizi ecosistemici. I legumi hanno un ruolo multiplo nel favorire gli organismi viventi e la complessità ecologica con lo scopo di ristabilire il naturale e giusto funzionamento degli ecosistemi. Perché si dice che i legumi siano sostenibili a livello ambientale? Il loro ruolo a livello ambientale è legato al fatto che le attività di coltivazione e lavorazione comportano minori produzioni di carbonio, minore utilizzo di acqua e una minore impronta ecologica rispetto agli alimenti di origine animale. La loro capacità di fissare l'azoto atmosferico, catalizzando la creazione di materia organica di alta qualità nei terreni, favorisce la ritenzione di acqua da parte del terreno stesso. In questo modo è possibile ridurre l'uso di fertilizzanti ed energia nei sistemi agricoli seminativi, con conseguente riduzione anche delle emissioni di gas serra. Ma cos'è la sostenibilità ambientale? Essa rappresenta un approccio onnicomprensivo che mira a preservare le risorse naturali, battendosi contro lo spreco, inteso in senso più generale possibile, e contrapponendovi il riciclo, l'acquisto e l'utilizzo responsabile per una visione ecocompatibile e lungimirante. Questo perché? Perché non è possibile una crescita infinita in un pianeta finito e con risorse naturali non rinnovabili. Ci sono tre principali indicatori di sostenibilità: l'impronta ecologica, l'impronta di carbonio e l'impronta idrica. L'impronta ecologica è un indicatore di sostenibilità che misura la domanda umana sugli ecosistemi in termini di area ed è misurata in ettari, sia terrestre che marittima, biologicamente produttiva, necessaria a produrre le risorse che l'uomo consuma e assorbire i rifiuti che produce. L'impronta ecologica di un paese è costituita dalla somma di tutti i terreni agricoli, i pascoli, le foreste e gli stock ittici necessari a produrre il cibo, le fibre e il legname che il paese consuma, assorbire i materiali di scarto che emette nel momento in cui utilizza l'energia, cioè il biossido di carbonio, e fornire lo spazio sufficiente per le infrastrutture che realizza. L'impronta ecologica si calcola in metri quadri di terreno necessari per produrre un chilo di prodotto. Nel grafico che vi riporto, si nota molto bene la differenza tra la produzione di legumi e quella, ad esempio, della carne bovina. Qui i numeri parlano chiaro, perché per quanto riguarda i legumi si parla di 18 metri quadri di terreno necessari per produrre un chilo di prodotto a fronte dei 127 necessari per la carne bovina. L'impronta di carbonio invece indica la quantità di carbonio, normalmente espresso in tonnellate, emesso da una particolare attività, servizio o prodotto, identificandone l'impatto associato in termini delle emissioni di biossido di carbonio equivalenti, calcolate lungo l'intero ciclo di vita nel sistema in analisi. L'impronta di carbonio, si calcola in grammi di CO2 equivalenti emessi in un'atmosfera, per produrre un chilo di prodotto. Anche qui la differenza è immensa, perché per i legumi ne sono necessari 1695, mentre per la carne bovina addirittura 26.230. Cos'è l'impronta idrica invece? È un parametro che analizza il consumo totale di acqua da parte dell'uomo. L'impronta idrica di un singolo individuo, di una collettività o di un'impresa si potrebbe definire più precisamente come il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati dall'individuo, dalla comunità o prodotti da un'impresa. Tale consumo riguarda l'acqua evaporata o inquinata, misurabile nelle relazioni tra l'unità, diciamo, quantità di volume litri e il tempo. Quindi l'impronta idrica si calcola in litri d'acqua complessivi necessari per produrre un chilo di prodotto. Anche qui differenza abissale, 2710 per i legumi, 19.525 per la carne bovina. I legumi, per concludere. Allora, i legumi sono fondamentali, abbiamo visto, per affrontare diverse sfide: la sfida della povertà, della sicurezza alimentare, della salute umana e della nutrizione. Non solo, ma anche la salute del suolo e quella dell'ambiente, contribuendo in questo modo agli obiettivi di sviluppo sostenibili definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Il nostro seminario si conclude qui e vi saluto.